nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 24. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Con me ci sono i miei compagni di avventura, almeno 3 su 5, degli altri 6, siamo in totale, insomma, è sempre così, cambia tutti i giorni. Questo è Astronauticast.
Siamo rimasti in 3.
Questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 27 di aprile 2017. Dicevo, con me ce ne sono un po', ce ne sono 3, a partire da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona e bentrovati a questa nuova puntata dell'unico podcast di astronautica in Italia.
Siamo sempre sicuri che sia l'unico?
Per ora sì, ogni tanto controllo, ma siamo sempre solo noi.
Ok. Da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi come sempre che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Molto bene, c'è anche la chat sulla diretta di del canale Astronauticast su YouTube, e c'è la chat su astronauticast.com/live. Ci sono talmente tanti canali che alla fine seguiamo solo quelli che guarda Paolo, dove non scrive nessuno. E poi c'è il nostro podcon da Darmstadt, Marco Zambianchi.
Ben ritrovati amici co-conduttori e amici e amici all'ascolto. È un piacere, come diceva Veronica, siamo gli unici e quando non lo dovessimo essere più saremo come la settimana enigmistica, quelli che vantano innumerevoli tentativi di imitazione.
Cioè, ce ne vuole diventare innumerevoli, eh? Qual è il numero prima di innumerevoli?
Innumerevoli meno uno.
Giustamente, vedi come sei didascalico. Abbiamo una puntata molto ricca, le notizie non sono tantissime, anche perché il nostro caporedattore si è preso una piccola pausa e quindi non va a speronare i nostri articolisti, spingere dopo che sono stati pubblicati, li spingiamo, così è... Così funziona,
in realtà mi aveva nominato dittatore in sua vece, ma devo dire una settimana, a parte un paio di cose, abbastanza vuota di notizie, ma noi l'abbiamo, come dire, vi abbiamo portato qualcosa di succulento,
esatto,
per questa puntata, vero Mike?
C'è qualcosa di molto meglio che l'attualità, o meglio, sempre parte dell'attualità, ma è un nome che avete sentito magari molto più spesso nelle settimane scorse, che è arrivato ai nostri microfoni, ovvero Andrea Accomazzo. Era Spacecraft Operation Manager di Rosetta, ora invece non ne sono sicurissimo, ma immagino ce lo racconterà Marco, giusto?
Sì, è diventato direttore della divisione delle missioni di esplorazione del Sistema Solare, quindi è stato promosso ed è il capo di tutta quanta la divisione.
Molto bene, allora per darvi un assaggio di quello che avremo oggi, si parlerà principalmente della missione di JAXA sulle lune marziane, prevista attualmente per il 2024, un piccolo ricapitolo sull'attività sulla stazione spaziale, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma adesso c'è un succulento articolo su Astronauti News a riguardo, e poi le nostre rubriche e il link della settimana, ma direi di tuffarci nella intervista prima di tutto.
Va bene Mike, la passo immediatamente. Allora, cominciamo? Siamo qui con Andrea Accomazzo, grazie mille di aver accettato il mio invito a fare un'intervista.
Grazie a voi, piacere.
Allora, qualche giorno fa ti ho spedito una mega lista di domande, siccome neanche io me le ricordo, se non le leggo, posso cominciare andando in ordine. Allora, volevo chiederti una tua breve presentazione personale e magari qualche dettaglio sul tuo percorso in ESOC professionale.
Sì. Io lavoro qua in ESOC dal 99, sono quasi 18 anni, mi sono sempre occupato di operazioni di missione interplanetaria, in particolare di Rosetta e Venus Express, e da qualche anno sono responsabile di tutta la divisione che si occupa delle operazioni interplanetarie. Prima ho lavorato qualche anno in Italia alla Fiat Avio, quella che si chiamava Fiat Avio, ho lavorato sul progetto Vega, il lanciatore Vega, ho lavorato su Rosetta e su altri progetti minori.
Per quanto riguarda gli achievements, gli obiettivi raggiunti dalla missione, cosa ha funzionato bene o meglio del previsto e cosa invece ti ha soddisfatto meno e potendo lo correggeresti in qualche modo, rifaresti in modo diverso?
Ma la missione in generale ha funzionato molto bene, se consideriamo anche i rischi e le incertezze a cui era esposta una missione del genere. In fondo si trattava in questo caso di esplorare mondi sconosciuti, pertanto sicuramente ci sono delle parti della missione che non hanno funzionato esattamente come erano state concepite, ma globalmente secondo me il successo è comunque enorme. L'achievement principale che direi siamo in grado di confermare adesso è il fatto di essere stati in una posizione di fare tutte le osservazioni scientifiche che ci eravamo prefissate. Abbiamo portato il satellite a orbitare la cometa, siamo atterrati con file sulla superficie della cometa, abbiamo seguito la cometa in tutta la sua vita durante l'orbita intorno al Sole, l'abbiamo seguita anche oltre quello che era stato programmato sin dall'inizio. Quindi questo solo da solo ci dice che abbiamo potuto raccogliere tutta la massa di dati che avevamo in mente. Però abbiamo raccolto i pezzi del puzzle, adesso si tratta di metterli insieme. Noi abbiamo finito le operazioni di volo, abbiamo passato il testimone, se vogliamo, agli scienziati, adesso sta a loro mettere insieme questi pezzi del puzzle e darci delle risposte a quelle domande che erano gli obiettivi scientifici di Rosetta, di andare a esplorare questo mondo per capire come si è formato il nostro sistema solare, i nostri pianeti e in fondo anche la vita stessa.
Ah, interessante, chissà. Penso che abbiano un mucchio di dati su cui lavorare. Qualche anno per avere dei papers probabilmente un po' approfonditi e vedere il dettaglio.
Esatto, io dico sempre, Rosetta, ci sono voluti circa 10 anni, da metà degli anni 80 agli anni, metà degli anni 90, per convincerci che potessimo fare una missione del genere. 10 anni per costruirla, a metà del decennio scorso l'abbiamo lanciata, 10 anni per arrivare alla cometa e probabilmente ci vorranno più di 10 anni per processare, analizzare e interpretare tutti i dati che abbiamo raccolto. Uno scienziato mi diceva recentemente che hanno processato meno del 5% dei dati raccolti. Finora gli scienziati hanno già pubblicato diverse cose, ma tendono a descrivere le singole cose che hanno osservato. Il livello successivo sarà metterle insieme e darci quelle risposte famose che stiamo cercando.
Certo. C'è qualcosa allora che dicevamo che ti ha soddisfatto meno delle aspettative o che rifaresti in modo diverso se potessi?
Ma meno delle aspettative direi di no, quello no, però ci sono alcune cose che noi ci eravamo prefissati di fare o avevamo ipotizzato di poter fare e la realtà ci ha detto che avevamo o sottovalutato alcuni aspetti o non preso in considerazione correttamente alcuni aspetti. Ad esempio, Rosetta era stata concepita per volare a una cometa più piccola, quindi quello sarebbe stato per certi versi un vantaggio, ma anche le nostre idee erano quello di volare orbite molto più basse di quelle che poi in realtà siamo andati ad effettuare intorno alla cometa, di esplorare molto di più il lato notturno, ma facendo delle analisi più dettagliate prima ancora di arrivare alla cometa ci siamo resi conto che in queste analisi preliminari avevamo commesso degli errori di valutazione, avevamo preso delle assunzioni sbagliate e ci avevano, diciamo, ingannato facendoci credere di poter andare così vicino a una cometa in maniera sicura, invece non è stato il caso. Quindi quello, col satellite che avevamo a disposizione, non potevamo fare di più, però gli scienziati si aspettavano qualcosina di più. Quello è stato un po', più che altro, un dispiacere per averli in parte illusi negli anni precedenti e poi esserci scontrati con la realtà. Devo ammettere comunque che i dati che sono stati raccolti, le osservazioni che abbiamo fatto, sono comunque perfettamente in linea con quelli che erano gli obiettivi della missione, quindi non è stata compromessa più di tanto.
Beh, col senno di poi è tutto più semplice, esatto, sapendo com'è esatto. La Curium of Gerasimenko oggi, probabilmente qualcosa, tornando indietro nel tempo, si potrebbe fare del tuning diverso o progettare qualcosa in maniera
assolutamente
diversa,
ma quello fa parte di ogni progetto.
Allora magari sarà per la prossima. Da un punto di vista personale invece, com'è stato il tuo coinvolgimento in una missione che di fatto ha mangiato un terzo della tua vita lavorativa, 10 anni, forse di più?
Beh, io ho cominciato a lavorare su Rosetta nel gennaio del 97, quindi ci ho lavorato praticamente per 20 anni, molto di più, 20 anni di questi 30 anni di cui parlavo prima. Beh, è stato sicuramente emozionante, se penso alla persona che ero, ai sogni che avevo quando ho cominciato a studiare, ho cominciato a fare questo lavoro, di certo è stata la realizzazione completa dei miei sogni. Io sono nato nel 70, mio padre mi ha sempre raccontato di essere stato sveglio tutta la notte a guardare lo sbarco sulla Luna. Ho sempre vissuto questa cosa come una cosa che ho perso, mancato nella mia vita. Ho avuto la fortuna immensa di poter fare una cosa magari non equivalente ma simile in prima persona, e per me è stato realizzare i miei sogni di bambino. Mi ha anche cambiato molto dal punto di vista personale, sono sicuramente stato esposto a tante decisioni che mi hanno, diciamo, forzato a migliorare la mia comunicazione con le altre persone. Io sono una persona tendenzialmente introversa e questo lavoro, queste responsabilità mi hanno anche portato a dover comunicare diversamente con le altre persone. Sono maturato come persona e spero anche migliorato.
Per quanto riguarda le lesson learned, come si chiamano tecnicamente, cioè le esperienze derivate dal progetto Rosetta a livello ingegneristico, stanno già trovando applicazione su qualche nuova sonda, qualche nuova missione ideata dall'ESA?
Ma sicuramente noi è stato, diciamo, il team, parlo per il nostro team di operazioni, ovviamente molti più team sono stati coinvolti su Rosetta. Lo stesso team che ha, diciamo, iniziato questo lavoro su Rosetta è il team che adesso sta portando avanti tutte le missioni interplanetarie ESA. E di certo c'è stato un flusso di informazioni, di esperienze nato con Rosetta, consolidato con Mars Express e Venus Express, che poi si è riflesso nelle missioni successive. Se noi andiamo a guardare come stiamo preparando Bepi Colombo e Solar Orbiter, sia dal punto di vista satellite che concetti operativi, c'è una grossa influenza di quello che è stato fatto con Rosetta. La stessa cosa lo vediamo sui progetti ExoMars e in particolare lo stiamo facendo adesso per il progetto JUICE, che dovrà volare alle lune di Giove, un profilo di missione molto simile a quello di Rosetta, con un lancio, una lunga fase di crociera per raggiungere l'obiettivo e poi delle operazioni molto critiche e intense nella parte finale della missione. Stiamo ovviamente portando tutte queste esperienze, in particolare un'esperienza di Rosetta proprio legata a un profilo di missione simile è il fatto di non cercare di sviluppare tutti i sistemi necessari e i concetti necessari all'inizio. Col tempo si impara a conoscere molto di più non solo il satellite, ma la missione intesa come sistema globale. E se si sviluppano magari concetti operativi o il modo in cui far funzionare la missione un po' più avanti, non troppo all'inizio, si riesce ad avere un sistema molto più semplice e molto più flessibile di quanto magari uno può concepire se parte con troppe poche informazioni.
Vivendo nel mondo delle operazioni, in effetti noto come spesso il pubblico generale ha una grande visibilità sulla performance del satellite e quant'altro, ma l'enorme lavoro organizzativo e di planning che c'è dietro e che inizia ben prima del lancio e poi durante le operazioni per fare il tuning delle cose che si erano preparate prima dell'inizio della missione è molto grande e spesso sconosciuto, quindi anche sottovalutato. Abbiamo un po' di, diciamo così, a volte c'è il fenomeno del basterebbe che, no? Persone che discutono di fronte a una birra, ed è del tutto legittimo, e dicono perché non hanno fatto così, perché non hanno fatto così. Non è facile e semplice spiegare che quello che si vede negli aggiornamenti quotidiani durante lo svolgimento della missione è il risultato di anni e anni di preparazione che va al di là del satellite fisico, ma anche del suo utilizzo, delle sue operazioni.
No, assolutamente, basti pensare che paradossalmente nel mio caso personale gli anni di lavoro su Rosetta che mi hanno impegnato di più sono stati il 2002, prima del lancio, e il 2012 e il 2013, quando Rosetta era addirittura in ibernazione. Però abbiamo preparato in quegli anni, prima il lancio e poi tutta la fase della cometa, e quelli per me sono stati gli anni in cui io ho lavorato fisicamente di più. Questo proprio dà un segno del lavoro, grosso lavoro di preparazione, di pianificazione che dobbiamo fare nel nostro lavoro.
Certo. Come hai potuto tenere il tuo team affiatato, considerato appunto che ci sono stati questi lunghi periodi di ibernazione? Avete fatto delle simulazioni? Come è avvenuta questa fase?
Ma questo è stato un aspetto sempre molto critico e molto, diciamo, al quale abbiamo prestato molta attenzione su Rosetta proprio sin dall'inizio. L'abbiamo, diciamo, definito con un termine knowledge management, più che altro gestione della conoscenza, anche per gestire la conoscenza su un periodo così lungo, perché Rosetta non era una missione che, diciamo, nasce, fa la sua fase operativa e poi viene estesa, quindi si tratta di preservare la conoscenza. Qua si trattava proprio di mantenerla a priori, pianificarla per averla a disposizione dopo 10 anni. quello che abbiamo sempre cercato di fare è gestire un po' il team. Io e Paolo Ferri, il mio capo, l'abbiamo sempre definito come gestire una famiglia. Si preparano i figli a gestire il futuro, come un'azienda familiare che si trasmette alle generazioni successive. Quindi abbiamo sempre detto, quelle persone che assumiamo adesso saranno quelle che gestiranno le operazioni fra 5 anni. Loro, diciamo, arruoleranno nuove persone, saranno poi quelli che faranno le operazioni alla Cometa. Quindi è stato in parte pianificato. Poi ci sono degli eventi casuali, come persone che hanno lasciato il nostro centro e sono tornate anni dopo a lavorare su Rosetta, dopo averla lasciata da 5, 6, 7 anni, quindi è una combinazione di cose. Per quanto riguarda la motivazione, Rosetta ha avuto un profilo di missione per cui non era troppo difficile mantenere la motivazione, perché più o meno ogni anno avevamo un evento tipo un passaggio gravitazionale nella Terra, Marte, agli asteroidi. Quindi dal punto di vista motivazione non è stato difficile. Quello che abbiamo dovuto fare è, siccome c'era la pressione di avere un team molto piccolo durante la fase di crociera, è distribuire questi picchi di lavoro su periodi molto più lunghi, e ci siamo allenati sempre di più anche a pianificare a medio e lungo termine. Quello l'abbiamo fatto, diciamo, forse un po' diversamente rispetto ad altre missioni, ed è stata una chiave del successo anche di Rosetta.
Mi viene in mente che se c'è qualche... sappiamo che abbiamo vari ingegneri gestionali tra i nostri ascoltatori. Il sogno sarebbe quello di prendere in mano questa vostra organizzazione, spacchettarla e studiarla magari per una tesi di laurea.
Ma noi... vabbè, quello sì, sarebbe approfondirla. Noi abbiamo fatto... veniamo chiamati tanto a fare presentazioni su Rosetta. La maggior parte sono divulgative, ma in diverse occasioni siamo stati chiamati a raccontare la nostra esperienza manageriale. Abbiamo fatto una presentazione dove... raccontando la storia di Rosetta, passiamo tutti i messaggi delle nostre lessons learned puramente dal punto di vista manageriale, come gestire il team, gestire i rischi, come pianificare. Ed è molto interessante, l'abbiamo fatta all'Università di Bologna, nella Business School di Bologna, l'abbiamo fatta in un paio di aziende che hanno lavorato con noi. E il titolo è Gestire l'esplorazione. Se uno guarda Managing Exploration, i due termini si contraddicono. Un'esplorazione vuol dire andare verso l'ignoto e gestire vuol dire controllare quello che conosco. Pertanto è stata proprio la sfida di Rosetta dal punto di vista manageriale, è stata quella. Gestire l'esplorazione è un mistero.
Wow, ci sarebbe spazio per un'altra intervista, ma non possiamo. Per quanto riguarda l'approccio col pubblico, abbiamo parlato adesso della parte più interna del team, ma l'approccio col pubblico, l'enorme quantità di affetto e interesse che avete ricevuto via via che poi la missione era nella sua fase finale, che impatto ha avuto su di voi? È stato più stressante o è stato più gratificante o tutte e due le cose?
Beh, è ovviamente una cosa molto personale, ci sono persone che vivono questa attenzione come una cosa estremamente gratificante, e direi la maggior parte delle persone. Ci sono altri che vanno rispettati, lo vivono come un'interferenza col proprio lavoro, così anche, diciamo, tra virgolette, l'invasione dei mezzi di comunicazione durante le operazioni. E in quello penso che la politica ESA, quella di rispettare la volontà e le preferenze di ciascuno, sia molto, molto valida. Penso che nessuno si sia mai sentito, tra virgolette, violentato da questa cosa. Dal punto di vista personale, per me è stato estremamente gratificante, mentirei se dicessi l'opposto, ma soprattutto mi rende molto orgoglioso e felice il fatto di essere stato una delle persone che ha avuto la possibilità di comunicare tutto questo, quello che abbiamo fatto, e mi piace anche pensare che possa essere utile. Spero che tanti miei colleghi che non hanno ESA, che non hanno lavorato su Rosetta, ma lavorano su altre missioni ugualmente difficili e complicate, con la stessa mole di lavoro, ma più difficili da vendere al pubblico generale, si sentano ben rappresentati anche da questo, e faciliti anche il loro lavoro.
Sicuramente così. So che molti europei hanno scoperto che esiste l'ESA grazie alle PR.
Beh, sicuramente, finora...
è un po' triste da dire, la NASA la conoscono tutti, mio figlio dice papà portami la maglietta della NASA, no!
Ah sì, no, io ho sempre definito, quando mi chiedevano che lavoro facevo, l'ESA la conosci? No, è la NASA europea. Ah, okay, va bene, adesso capito. Quando diciamo sono quelli che fanno Rosetta e altre cose è più facile.
Sicuramente così. Hai un aneddoto, un episodio in particolare che può mettere in luce il lavoro di squadra e anche l'aspetto di collaborazione internazionale della missione Rosetta, che è un po' anche una caratteristica dell'ESA, no? Rispetto alla NASA siamo un melting pot di tante culture, lingue, provenienze diverse.
Ma ci sono tanti aneddoti, mi vengono in mente un paio. Uno, ad esempio, è proprio collegato alla NASA. La NASA, quando file atterrato, quando Rosetta ha avuto il suo successo di operazioni, ci hanno detto i colleghi della NASA che continuavano a ricevere messaggi di congratulazioni, e loro dicevano: guardate, non siamo noi, sono i colleghi dell'ESA, ci mandavano i messaggi. Quindi sono stati estremamente, diciamo, onesti, e anche un segno della collaborazione. Dentro l'ESA, io dico sempre, si vedono in parte le caratteristiche tipiche di un popolo. Parliamo solo di noi italiani, così non andiamo a toccare gli altri. Di noi italiani si nota per certi versi un po' la disorganizzazione, ma questa disorganizzazione è anche frutto di un'estrema flessibilità che altri magari non hanno. Una cosa bella dell'ESA è che tutte queste caratteristiche vanno a confluire negli stessi team, e naturalmente i team o l'attività di team tendono a filtrare le caratteristiche meno positive e a ritenere o sfruttare le caratteristiche più positive o necessarie in quel momento dei vari team. Quindi la flessibilità degli italiani aiuta in situazioni critiche, la determinazione e l'organizzazione dei tedeschi ci permette di avere sempre un target, un obiettivo ben definito, anche la determinazione e l'orgoglio francese ci permette di ambire a cose magari oltre quelle che sono le nostre possibilità, e questo è un aspetto estremamente positivo.
Sicuramente è un ambiente che fa vedere, secondo me, l'Europa in quello che è una delle sue migliori incarnazioni, no?
Assolutamente.
In questo periodo è anche un messaggio bello e positivo.
Assolutamente. Rosetta e l'ESA in generale sono un progetto a lungo termine dove tantissimi paesi hanno collaborato. Questo ci dice che possiamo collaborare e lavorare tutti insieme. Siamo in fondo tutte persone che possono ambire a traguardi ben più alti.
Assolutamente. Siamo verso il finale, allora ti chiederei se hai qualche consiglio da dare ai nostri ascoltatori che volessero magari iniziare degli studi o completare i loro studi e provare a iniziare una carriera nell'ambito delle operazioni.
Ma allora, per quanto riguarda gli studi, tante persone mi chiedono cosa mi consigli di studiare. La mia risposta è sempre unica: la cosa che più ti piace, perché molto probabilmente nella vita si studia una volta sola. C'è chi ritorna all'università, fa una cosa diversa, ma è raro. E se non studi la cosa che più ti piace, ma chi te lo fa fare? È troppo sforzo per poi fare una cosa che non ti piace. Quindi la passione è la cosa principale. In particolare per il nostro ambito, ovviamente è un ambito scientifico, prettamente scientifico, tecnico, quindi sicuramente direi passione per o la matematica, la fisica, l'ingegneria, le telecomunicazioni, ecco, quello non sono in grado. Però se uno studia medicina è un po' più difficile che riesca a trovare un lavoro nella nostra area. Il lavoro delle operazioni per me è un lavoro magnifico, perché è come fare il pilota di queste sonde, e per fare il pilota di queste sonde bisogna conoscere la macchina alla perfezione, quindi ci porta a essere esposti ad ogni aspetto della costruzione di un satellite, non solo, ma anche di tutto quello che abbiamo a terra per far funzionare un satellite. Si diventa gestori di una risorsa tecnica e tecnologica estremamente complessa ed estremamente affascinante.
Sicuramente. Beh, io da quando ho fatto i miei turni sullo specchio mi piaceva pensare di essere ai controlli di una fuoriserie da qualche milione di euro, che è un privilegio davvero di pochi, neanche i miliardari, perché non trovi macchine così costose.
Esatto, esattamente quello. Quindi è un po' quello che affascina tutti noi.
Va bene, l'ultimo mio punto sono i pensieri in libertà. C'è qualsiasi cosa che secondo te è rilevante per questo periodo? Per esempio, mi viene in mente, visto che fa parte della tua divisione, l'aerobraking di ExoMars che sta avvenendo in questi mesi, qualsiasi altra cosa che vuoi comunicare ai nostri lettori, su cui inviti loro a avere qualche attenzione extra?
Ma diciamo, dal punto di vista delle attività che stiamo facendo, mi fa piacere poter dire che l'ESA continua nell'esplorazione del sistema solare, come tante altre attività. Ovviamente adesso io mi sto un po' limitando all'area di cui mi occupo io, che sono le missioni che vanno nel sistema solare, le missioni interplanetarie. Mi piacerebbe tanto essere qua a raccontare della prossima missione cometaria, purtroppo non ce l'abbiamo in cantiere, però capisco benissimo che ci sono anche altre priorità. Spero che l'ESA, ma non solo, un po' tutte le agenzie spaziali e mondiali si focalizzino anche su problemi che verranno, ci sono nello spazio, tipo lo space debris, l'immondizia spaziale è una priorità nel campo spaziale. Secondo me è giusto che le agenzie spaziali se ne occupino direttamente o per conto di organizzazioni governative, istituzionali. Mi piacerebbe che ci occupassimo un po' di più anche di difesa planetaria, nel senso che prima o poi un asteroide colpirà la Terra. Speravo tanto nell'implementazione della missione AIM, Asteroid Impact Mission, che era un po' un precursore, un primo step verso questa, la possibilità di difenderci da asteroidi che prima o poi minacceranno la Terra. È successo nel passato, succederà nel futuro, non sappiamo quando. Quindi quelle sono un po' le cose in cui mi piacerebbe vedere un'evoluzione. E un'ultima cosa un po' legata forse a Rosetta, una delle esperienze di Rosetta. Rosetta è stato un progetto estremamente ambizioso anche dal punto di vista dei tempi. È stato concepito a metà degli anni 80 per la realizzazione 30 anni dopo. Le persone che l'hanno concepito sapevano che noi non avrebbero visto i risultati di Rosetta, ciò nonostante si sono imbarcati in questo. Ecco, mi piacerebbe che in tutta la nostra società si guardasse un pochino a più lungo termine. Stiamo sempre a guardare a breve periodo, con i nostri interessi personali. Dobbiamo ritornare un po' a fare progetti del genere.
Molto interessante. Grazie allora Andrea per il tuo tempo e la tua gentilezza. E alla prossima.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E abbiamo concluso l'intervista di Andrea Comazzo, che è stato gentilissimo. Ci siamo inseguiti a vicenda per un bel pezzo e finalmente oggi sono riuscito, Mike, a portarmelo in ufficio, chiudere, barricare la porta, anche se qualche collega mi ha infilato due biglietti sotto perché ci sentivano parlare. Sanno che faccio di queste cose ogni tanto, porto qualcuno.
Cosa c'era scritto sui biglietti, per curiosità?
Non so cosa sta succedendo, ma richiamami appena possibile.
Ok, forse pensavano che ti stesse promuovendo o licenziando o qualcosa di simile.
Non lo so. Beh, Andrea è una delle persone meno intimidatorie che conosco in ESOC, nonostante sia ormai stato promosso a uno dei massimi posti di dirigenza, praticamente due tacche sotto il direttore dello stabilimento di ESOC. Ma...
Beh, per essere una persona introversa, come si è dichiarato, ha fatto una intervista straordinaria. Mi è piaciuto tantissimo il tono che gli avete dato insieme, perché è stato chiaramente un lavoro corale abbiamo parlato di Rosetta in tutte le salse, abbiamo parlato di tutto quello che è la missione in sé, la questione tecnica, la questione scientifica, la questione personale ancora non l'avevamo affrontata in nessun modo a questo livello di dettaglio. E ha toccato gli argomenti a me molto cari, che come te hai detto, lavorando in operations ci si riconosce in questi discorsi e si vedono le similitudini e le differenze con un programma come quello.
E in effetti, guardando i risultati spettacolari delle missioni spaziali, soprattutto quelle di esplorazioni, non sono evidenti non solo gli aspetti tecnologici che stanno dietro alla realizzazione di queste macchine, di queste imprese, ma anche questi aspetti di gestione, di pianificazione, senza i quali non si potrebbe realizzare un risultato, un traguardo del genere.
Sicuramente, è stato comunque un piacere, anche perché ha offerto questo tocco personale che è abbastanza tipico di Andrea e che lo rende una persona così umana e apprezzata dentro a ESOC.
Molto interessante il fatto che abbia detto che si impara durante la missione, sia a livello tecnico che anche a livello divulgativo, cioè si cambia anche proprio come persona, si impara a stare con i colleghi, si impara a parlare al pubblico. E a livello tecnico è particolarmente importante ricordarlo, perché anche sul forum spesso capita che ci si scriva e sembra che una missione sia pianificata esattamente dall'inizio, cioè nel momento in cui quella sonda è sul razzo, sembra che tutti gli scienziati abbiano chiari gli obiettivi, il progetto, il giro che deve fare questa sonda per arrivare a destinazione. E invece sì, cioè, a grandi linee, ok, è chiaro, si è studiato tutto teoricamente, ma è proprio lì che inizia ed è proprio lì che si inizia ad imparare insieme alla sonda, insieme alla missione.
Ci sono delle cose che non possono essere previste e gestite a priori, nel senso che si può fare quello che è un concept di missione, ma poi la realtà dei fatti è sempre diversa da quella che si decide sulla carta. Può essere che le differenze siano tecniche, perché nel frattempo la tecnica cambia, può essere che le differenze siano di tipo organizzativo, perché chi ha progettato il mission concept in termini di team non ha magari previsto certe dinamiche e poi ci si adatta all'interno. Nel caso di Galileo, parlo un attimo del mio progetto, C'è stato, abbiamo parlato qualche mese fa del passaggio a effettiva operatività della costellazione, no? Questo è andato di pari passo con anche un cambio contrattuale, quindi è stato riassegnato il contratto di gestione delle operations ed è finito alla stessa agenzia, alla stessa azienda che lo gestiva fino adesso, che è Space Opal, una joint venture tra DLR e Telespazio. Questo ha dato la possibilità di mettere ancora mano al tavolo da disegno, da progettazione e rimettere in gioco tutti i processi. Adesso si è ripensato come si gestisce la missione. Galileo ha poi stannoci dentro. Non si sa mai quanto si vuole parlare bene o male del proprio lavoro, ma ha dei problemi strutturali dal punto di vista problemi fosse un parolone, ma ha delle caratteristiche particolari nella gestione della missione, e avere la possibilità di riorganizzare da capo è priceless. E lo si può fare perché è una missione di lunghissimo termine, un progetto di lunghissimo termine. Adesso, Rosetta lo era per altri motivi, più che altro per meccanica orbitale, ma sicuramente all'interno hanno rivisto questa, anche senza scendere nel dettaglio contrattuale, anche semplicemente dal punto di vista delle interazioni tra i team, la gestione della conoscenza, come diceva Andrea, hanno rivissuto questa cosa più e più volte sicuramente, ed è bello perché si ha la possibilità di migliorare qualcosa che, come dicevi tu, vero, si pensa sia sempre l'illusione che sia pronto dall'inizio, ma non è mai così.
Esatto. Poi File è stato anche riprogettato poco prima del lancio, no? Perché doveva atterrare in realtà su un'altra cometa e quindi le zampe erano diverse. Sono stati fatti dei cambiamenti prima del lancio.
Se ricordo bene quello che diceva Andrea in una cena, diciamo, condivisa con i dipendenti dell'ESOC, che ci sono su File ci sono state forse la più grande c'è stato il più grande numero di supposizioni che poi in parte si sono rivelate scorrette. Per esempio la taratura degli arpioni, che avrebbero dovuto penetrare una superficie più porosa così da aggrapparsi. In realtà abbiamo visto che la superficie della Churyum of Gerasimenko li ha fatti schizzar via, non sono riusciti a penetrare e a fermare File, che poi si è infilato in questo posto sfortunato dal quale è riuscito solo parzialmente a ricaricare i pannelli solari. E so che ci sono anche altre lesson learned abbastanza tecniche rispetto alla gestione decentrata di File da parte della DLR, che aveva una sala controllo a sé, un sistema di telemetria che passava a ESOC solo una parte dei dati, insomma cose anche un pochino più tecniche, ma che sicuramente, se mai dovessimo avere una nuova missione che ha una lander, probabilmente vedremo un atteggiamento gestionale diverso da parte di ESA, che è probabile porti qualcosa o più in casa o comunque realizzando un sistema integrato di telecontrollo e telemetria.
È forse una delle caratteristiche negative della distribuzione europea, in un certo senso. Andrea Comazzo ha parlato molto di quelle positive, però la necessità anche di delegare parti del progetto è anche un pochino figlia della struttura di ESA. Ma non deve essere necessariamente una cosa negativa, come dici tu, Marco, può essere riorganizzata in maniera diversa, di modo che magari si prendano i vantaggi ma non gli svantaggi.
Esatto. Bene, Mike, cosa dici? Io ho due donatori per le prossime notizie, quindi abbiamo due news e due donatori, così ti do il heads up per quando siamo in fondo a entrambi le news.
Sì, non è una missione di lunghissima respiro come Rosetta, pensata negli anni 80 e realizzata negli anni 2000, è un pochino più vicino il traguardo, ma JAXA ha in mente due missioni, una missione verso le lune di Marte.
No, rimaniamo nel tema dell'esplorazione del sistema solare, perché il 10 di aprile scorso, cioè del 2017, la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, ha annunciato un accordo di collaborazione con il CNES, l'agenzia spaziale francese, per la missione giapponese Martian Moons Exploration, denominata appunto MMX. Si tratta di una missione di esplorazione delle lune di Marte, Phobos e Deimos, il cui lancio è previsto per il 2024 e che, in base all'accordo firmato pochi giorni fa, collaborerà anche l'Agenzia Spaziale Francese. L'obiettivo scientifico di questa missione sarà studiare le lune di Marte, Phobos e Deimos, in particolare per quanto riguarda la loro origine. Infatti Marte non ha una o più lune che sono una o più lune che hanno dimensioni significative rispetto al corpo principale, per esempio nel sistema Terra-Luna o anche più lontano nel sistema solare con il sistema Plutone e Caronte, ma invece gli oggetti molto più piccoli come lune, Phobos e Deimos, che hanno diametri, dimensioni al massimo di poche decine di chilometri. Quindi le due teorie principali sulla formazione di queste lune sono: o che possa trattarsi di asteroidi, di oggetti asteroidali catturati dalla gravità di Marte, oppure del risultato della riaggregazione di frammenti da giganteschi impatti meteorici sulla superficie di Marte, riaggregazioni che poi avrebbero dato luogo a questi corpi rimasti in orbita intorno a Marte. Entrambe queste ipotesi sono affascinanti, perché nel caso della cattura la conoscenza di queste lune ci darebbe indicazioni sulle zone del sistema solare da cui arrivano, e nel caso della riaggregazione potrebbero dare informazioni sul corpo che sarebbe caduto su Marte formando poi queste lune, che avrebbe potuto venire addirittura da molto più lontano, cioè dalla zona di Giove o forse al di là ancora nel sistema solare. Come verranno conseguiti questi risultati scientifici? Attraverso una sonda costituita da più componenti. Innanzitutto un orbiter che volerà vicino a queste lune di Marte, a Phobos e a Deimos, e anche un lander che scenderà su una di queste lune per prelevare dei campioni da riportare poi a terra. L'orbiter naturalmente avrà il consueto corredo di strumenti e sensori, camere fotografiche, spettrometri, ma anche dei rilevatori di polvere per studiare, e questo è un altro degli obiettivi scientifici di questa missione MMX, anche l'ambiente intorno a Marte, cioè l'ambiente vicino, l'orbita marziana bassa, per così dire, in cui si muovono lo spazio intorno a Marte, lune Phobos e Deimos, e studiare la distribuzione della polvere è importante e utile per far capire quali processi possono essere in atto sulle superfici di Phobos e Deimos. Dal punto di vista ingegneristico, questa missione è interessante non solo perché sarà la prima dedicata esclusivamente a queste lune di Marte, o quantomeno la prima che cercherà di studiarlo per un periodo esteso. Ci sono state delle missioni sovietiche piuttosto sfortunate, se non ricordo male negli anni 90, ma questa sarà la prima e più ambiziosa, con addirittura il prelievo di un campione. Ma anche proprio perché i giapponesi mettono a frutto le loro competenze ingegneristiche per questo obiettivo scientifico così importante. I giapponesi sono dei pionieri nel prelievo di campioni, almeno quantomeno nei tentativi di prelievo di campioni da corpi minori del sistema solare, con la precedente missione Hayabusa, che ha cercato di prelevare campioni dall'asteroide Itokawa e che poi ha avuto una missione rocambolesca, e poi anche dalla missione successiva, dal successore di Hayabusa, chiamato Hayabusa 2. Quindi mettono a frutto le loro competenze ingegneristiche e scientifiche per questo nuovo obiettivo. Naturalmente auguriamo ai giapponesi, alla JAXA e al loro partner francese, il CNES, facciamo gli auguri per questa missione che sarà lanciata nel 2024, alla fine del 2024, che dovrebbe raggiungere pochi mesi dopo, quindi all'inizio del 2015, il sistema di Marte e delle lune Phobos e Deimos.
Grazie Paolo, una di quelle missioni che, almeno la parte mia, era finora passata in sordina, non avevo visto nessun'altra notizia a riguardo. Non ho capito se è previsto un sample return o semplicemente un'analisi in situ.
Da quello che vedo dalla descrizione della missione, ci sono ancora poche informazioni sul sito ufficiale. Si vede, a parte nella descrizione è citato questo particolare, si vede lo schema del veicolo che propone, che comprende questo lander con addirittura quattro zampe. Quindi dovrebbe essere una missione di questo tipo, oppure semplicemente con un lander con dei sensori in sito. Non sono ancora chiarissimi gli aspetti ingegneristici e operativi di questo veicolo, di questa missione.
Beh, non ci resta che stare a guardare, come diciamo sempre, ripetendoci un pochino, ma alla fine è il motivo per cui abbiamo ci siamo ritrovati su forumastronautico.it.
Anzi, per... il sito della missione dice esplicitamente: "The spacecraft will explore both moons and collect a sample from one of the moons to bring back to Earth." Ok. Quindi direi che è piuttosto chiaro l'obiettivo di questa missione.
Come dicevi, appunto, un sample return i giapponesi l'hanno già realizzato con successo, nonostante le difficoltà, e quindi...
E comunque vedo delle analogie con Rosetta, perché sebbene queste lune, Phobos e Deimos, siano più grandi del nucleo della cometa, direi che l'ordine di grandezza del campo gravitazionale è più o meno lo stesso, con la complicazione, certo, cioè, della presenza, della vicinanza e dell'influenza del campo gravitazionale di Marte.
L'elefante nella stanza, insomma. Ma sicuro che sono entrambi più grandi, anche la più piccola delle due lune? Ma forse siamo... Sei muto, Paolo.
Phobos siamo poco meno di 40 km sul lato più lungo, mentre la Churyumov-Gerasimenko, se non ricordo male, meno di 5.
4. Ok. Bene, stiamo a vedere. Sul forum astronautico.it non ha avuto particolare risalto questa notizia, ma c'è soltanto un solo commento, ma effettivamente anch'io non ho avuto tempo di discuterne questa settimana, di partecipare. Sicuramente arriveranno più informazioni nel prossimo futuro.
E questa poi notizia, Mike, se vuoi, ci viene offerta dalla donazione del nostro... Abbiamo due donatori storici questa settimana, e tutti e due donatori regolari dal nostro Gianpietro Ferrario.
E ringraziamo Valeria Parnenzini per l'articolo a cui si riferisce questa notizia.
Assolutamente.
Poi vedo che nella scaletta una delle news pubblicata su questa settimana su astronautinews.it è relativa ai nuovi membri dell'equipaggio della ISS. Vuoi parlarne un secondo, Marco? Giusto come riassunto, perché è apparsa su Astronautinews.
Certo, tra l'altro la notizia è abbastanza stringata, quindi se riesco a lanciare anche la sigla effetto speciale, vi racconto quello che avevamo già accertato e commentato insieme la scorsa settimana, cioè che sulla ISS sono arrivati due nuovi membri dell'equipaggio e a breve giro anche una navetta di rifornimenti Cygnus. Infatti il 20 aprile la capsula Soyuz MS-04 decollata da Baikonur ha portato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale due nuovi astronauti, membri della missione Expedition 51, l'americano Jack Fisher e il russo Fyodor Yurchikhin. A bordo dell'ISS i due astronauti hanno trovato l'americana Peggy Whitson e il russo Oleg Novitsky, insieme al francese dell'Agenzia Spaziale Europea Thomas Pesquet. Dopo aver accolto i nuovi arrivati, gli attuali occupanti della Stazione Spaziale Internazionale si sono preparati per l'arrivo della capsula di rifornimento Cygnus, che è arrivata due giorni dopo, cioè il 22 aprile. Ci ha impiegato 4 giorni la Cygnus per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, quindi non ha sfruttato la via breve normalmente usata invece dalle Soyuz, essendo decollata il 18 aprile da Cape Canaveral. Cygnus portava 3,4 tonnellate metriche di materiale diviso tra attrezzature scientifiche e rifornimenti per l'equipaggio. Pesquet in particolare, con l'assistenza della sua collega e record woman a questo punto, Peggy Whitson, ha manovrato il Canadarm2 per raggiungere e catturare la capsula quando questa si trovava in prossimità della stazione. Successivamente il controllo da terra ha preso in mano la situazione e mediante controllo remoto del braccio robotico, quindi usato dagli operatori di terra, ha proseguito con l'installazione della capsula al modulo Harmony. I due nuovi membri dell'equipaggio sono appunto Jack Fisher, e lui in particolare si sta adattando a vivere in assenza di peso per la prima volta, mentre il suo collega russo Yurchikhin sta prendendo parte alla quinta missione nello spazio, quindi un super rookie e un super veterano, direi. La coppia entra ufficialmente a far parte di Expedition 51 dalla settimana scorsa, quindi lo scorso giovedì, e resterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale fino al prossimo settembre, quando ritornerà a Terra insieme a Peggy Whitson. Mike, devo anche confessare che ci sarebbe stata una notizia da dare questa settimana se fossimo in altri tempi, che è stata la telefonata lunga del presidente degli Stati Uniti a bordo della stazione spaziale. Confesso di non aver trovato il coraggio di guardarmi la cosa e quindi non l'ho neanche segnalata al gruppo degli articolisti.
Parli dell'intervista in cui il presidente
Peggy Whitson ha dato l'onore al presidente di parlare con lui.
No, Peggy Watson, così che è stata chiamata.
Ah, Watson. Ok, sì, questo piccolo momento di umorismo cinico, sì, ci sottolinea insomma che si è anche ricevuto per onorare questo record che ha raggiunto Peggy di essere l'astronauta americana con più ore trascorse nello spazio. Ha avuto il piacere, tra virgolette, di parlare con Donald Trump al telefono, e c'era anche la figlia che pare si interessi adesso di STEM e di diffusione di questi argomenti matematico-divulgativi. Vabbè. Speriamo di portarvi migliori notizie per Peggy la settimana prossima.
Comunque una bella notizia, al di là dell'intervista del collegamento con Trump. Qui devo fare i complimenti a Peggy e al collega che da perfetti soldati, tra virgolette, hanno fatto il loro dovere in maniera impeccabile. Ma magari sono anche super fan di Trump, così ci devo fare. Ho scelto di non nascondere, di non essere così equilibrato in questo commento.
Penso che possiamo fare come nei giorni scorsi. Personalmente faccio come certi giornalisti americani che in prossimità delle elezioni, invece di nascondersi dietro un dito, dicono più o meno sto da questa parte qua. Ne faccio, quando c'è sta Trump ne faccio, non importa se sono robe spaziali.
In realtà proprio se sono robe spaziali, e mi rifaccio all'intervento di qualche settimana fa in presentazione del budget di NASA, c'è da parlarne, quindi vale la pena di parlarne nella maniera più onesta possibile, più sincera possibile.
Sicuramente. E questa notizia, Mike, scusa ancora se ti interrompo un'ultima volta, ci è portata da Davide Cirioni, che come Gian Pietro ha donato nel corso dell'ultima settimana.
Già, e invece è stata pubblicata sul sito da?
Da Mauro Giaffreda, uno dei nostri nuovi arrivi, ma ormai una conferma.
Quindi grazie a tutti quelli che ci aiutano in entrambi i modi. Come vedete ci sono diversi modi di contribuire a ISA, il modo migliore è quello di fare parte della famiglia, sia dal punto di vista operativo, tra virgolette, quindi fare qualcosa per la suite di progetti che ISA porta avanti, dal forum, dal sito di news, Astronaut News, a questo podcast, perché no? Oppure semplicemente diventando soci. Non è un obbligo, tutto quello che facciamo è disponibile al momento, mi pare che non ci sia alcuna esclusiva per i soci in nessun caso. L'abbiamo avuta in passato, forse avevamo la versione cartacea di Astronaut News, non è così. In questo momento tutto quello che facciamo è disponibile gratuitamente a tutti. La scelta di diventare soci è soltanto un token, quello di riconoscerci un aiuto economico, perché comunque è quello che manda avanti la baracca, ma non soltanto, è un simbolo del fatto che volete fare parte di una famiglia che porta avanti la divulgazione spaziale in Italia. Oh, Marco fa vedere in video in questo momento la versione cartacea di Astronaut News. L'ultimo è arrivato penso 2 traslochi fa, chissà, lo voglio messi.
Era veramente... 2010, questo è il numero, aprile-giugno 2010. Ah. Bei tempi, quando avevo il tempo di fare questo genere di lavoro.
Impaginarli, anche Luigi di impacchettarli e spedirli, no, li spedivi tu?
Li spedivo io questi, anche perché era un ritmo di lavoro molto blando, una volta ogni 3-4 mesi. Quindi.
Sì, era a quarter, no? Era
esatto. Quarterly news.
Trimestrale.
No, sì, infatti, 4 volte l'anno trimestrale. Ho avuto una discussione del genere qualche giorno fa o fossero vista? Ah, non mi ricordo. Molto bene, che cosa ci resta da discutere nel nostro interludio in questa fase? Vi ho già detto come aiutarci. Il modo però che non ho ancora menzionato è quello di esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti. Tipo, questa sera abbiamo un podcast con una intervista bellissima, cercheremo magari anche di pubblicarla stand alone e perché no condividere su Facebook, su Twitter, su qualsiasi mezzo di comunicazione vi garbi, intesi, inclusi quelli più intimi come l'email e gli instant message. Sicuramente avete qualche vostro amico che potrebbe essere interessato e spammateci nella loro direzione. E chissà che un domani non diventino parte della nostra famiglia. Non abbiamo nessuna nuova entry, nessun nuovo socio questa settimana da ringraziare.
Non questa settimana, Mike. Non questa settimana.
No, ho la mia checklist del weekend in cui porto le nuove iscrizioni nel database o aggiorno quelle esistenti, ma questa settimana non ho avuto nulla da fare. Ma va bene così, siamo ad aprile, anche se qua sta nevicando. E questo ci porta alla seconda parte della puntata, ovvero quella delle nostre rubriche fisse. La prima, la più amata, è quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
50 anni fa, in questi giorni, il 24 di aprile del 1967, il cosmonauta sovietico Vladimir Komarov diventava la prima vittima di una missione spaziale, morendo nello schianto della sua capsula Soyuz 1, nello schianto a terra per la mancata apertura dei paracadute. Questo è uno di quegli anniversari tondi, 50 anni, che riguarda una vicenda tragica e importante, quindi molti siti, molte testate, molte organizzazioni che si occupano di scienza e di tecnologia, ma anche le testate generaliste hanno ricordato e stanno parlando di questo incidente. Ma non tutti lo fanno con lo stesso rigore e approfondimento. Si notano alcune ricostruzioni che potrebbero essere definite superficiali o incomplete. E in effetti è difficile capire come ricordare un evento di tale portata e drammaticità dicendo qualcosa di nuovo e di originale. Mi sono chiesto anch'io come commemorare questo incidente così conosciuto, non solo per celebrare questo tragico anniversario, ma anche per dare un significato e per onorare i protagonisti di questa vicenda. E credo che il modo migliore sia quello di andare dietro le quinte della storia e di raccontare il metodo della storia dell'astronautica e della storia della tecnologia. Quindi in questa puntata delle storie di nonno Apollo vorrei proporvi anche un link della settimana, un link con cui approfondire questo metodo. Si tratta di un articolo pubblicato proprio in questi giorni per ricordare l'incidente della Soyuz 1, scritto da Asif Siddiqui, che è un nome che dice poco a chi non è addetto ai lavori o appassionato di spazio, ma si tratta di uno dei pionieri dello studio della storia del programma spaziale sovietico. È uno storico dello spazio e della tecnologia americano che è famoso soprattutto per aver scritto la prima storia occidentale in inglese del programma spaziale sovietico, un libro intitolato Challenge to Apollo. Perché è stato un pioniere Siddiqui? È stato un pioniere perché ha applicato per la prima volta in questo settore i metodi dell'indagine storica, cioè l'esame delle fonti e in questo caso di testimonianze importanti come i diari e le memorie personali dei protagonisti e anche la documentazione di archivio che cominciava a essere disponibile dall'Unione Sovietica a partire dagli anni 90 quando Siddiqui iniziò il suo lavoro. In questo articolo pubblicato sul prestigioso sito The Space Review, Siddiqui ricostruisce l'incidente della Soyuz 1 raccontando i fatti in base non solo a tutta questa serie di testimonianze che ha già utilizzato nei suoi studi, quindi le memorie, i resoconti personali, ma anche una delle fonti più importanti per ricostruire questa vicenda, cioè le registrazioni delle trasmissioni radio tra la Soyuz 1 di Komarov e il centro di controllo di missione, il centro di controllo principale in Crimea. Queste registrazioni coprono quasi interamente la missione, mancano soltanto le registrazioni di alcuni passaggi su alcune stazioni di tracking periferiche, ma includono tutti i momenti importanti. E queste registrazioni sono state trascritte da un'altra storica della scienza che sta aiutando Siddiqui in questo lavoro e sono la base per lo studio, per il racconto di questa vicenda, un racconto rigoroso che si attiene fedelmente a questi fatti. Allora, cosa ci dice l'articolo di Siddiqui? Innanzitutto è diviso in più parti, qui è stata pubblicata per il momento soltanto la prima parte. Ma la cosa più importante che dice questo racconto, che analizza l'antefatto di questa missione, le prime fasi di questa missione, è che non si trova traccia di alcuni degli episodi raccontati in ricostruzioni superficiali e approssimative. Per esempio, non si trova traccia della rabbia isterica che avrebbe avuto Komarov nello sfogarsi contro gli ingegneri che avrebbero compromesso la missione fin dalle fasi iniziali. Non si trova traccia delle comunicazioni via radio con il presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, Kosygin, che si sarebbe commosso dando a Komarov dell'eroe. Non si trova traccia dei saluti strazianti che avrebbe dato la moglie di Komarov insieme con i figli. Tutte queste parti delle trasmissioni radio che riferiscono alcune ricostruzioni sarebbero state ascoltate da una stazione di rilevamento e di ascolto americana in Turchia. Il lavoro di Siddiqui invece sta mostrando che, quantomeno nelle fonti disponibili, non si trova traccia di queste affermazioni. E quindi credo che il modo migliore per commemorare questo incidente, per trarne degli insegnamenti e soprattutto dare onore alle vittime, alla vittima e a chi ha partecipato da vicino cercando di risolvere la situazione, cercando di riportare sano e salvo a casa Komarov, per dare onore al lavoro anche di queste persone. Quindi vi invito a leggere questo articolo, che naturalmente abbiamo inserito anche nei link della settimana. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, l'ho già messo in Instapaper, me lo leggerò domani magari durante la pausa pranzo. Grazie del consiglio. È singolare come hai dovuto specificare che Siddiqui ha per la prima volta, o comunque tra i primi, applicato delle tecniche di ricerca storica alla storia dell'astronautica, come se fosse un mondo a parte o un universo a parte dal resto della storia, no? Ma è un po' così per quanto riguarda i primi anni dell'astronautica, dove l'astronautica veniva utilizzata specialmente la parte sovietica, ma potrebbe anche essere questo un bias di cui sto parlando, come mezzo di propaganda, e quindi diventava difficile separare il mito dalla leggenda.
Non è soltanto questo aspetto, credo, non è soltanto perché per le ricostruzioni di questi eventi possono essere state fatte con intenti propagandistici, e non è neanche per la negligenza dei colleghi storici. Secondo me una delle ragioni è anche perché negli anni in cui iniziava Siddiqui a fare questo lavoro non c'era ancora la consapevolezza di essere nella storia del volo spaziale. Si trattava di eventi ancora recenti che appartenevano quasi alla cronaca. Non era ancora arrivato il momento di mettere gli storici a sedersi ad analizzare le carte, a studiare le fonti, quindi si stava passando dalla cronaca alla storia.
Sì, tra l'altro,
non avevo
Paolo,
mai riflettuto
dire...
come il lavoro di un giornalista e il lavoro di uno storico in realtà non sono così tanto diversi, è semplicemente una questione di definizioni o di percezione della distanza dell'evento.
Sfumano uno nell'altro.
Volevo appunto dire poi che Siddiqui si è fatto un nome importante curando svariate altre opere, me ne viene in mente una subito, oltre a quella che avevi già citato tu, c'è stata anche la supervisione dei 4 volumi dei diari di Boris Chertok.
Certo,
che è veramente molto bella, e ultimamente è diventato il direttore di una rivista che tra l'altro ai nostri ascoltatori più appassionati di storia dell'astronautica consiglio caldamente, si chiama Quest History of Space Flight Quarterly, e appunto ha assunto la direzione un paio di anni fa di questa rivista, e si tratta di una rivista per nerd della storia spaziale, perché davvero ci sono cose lunghissime e articoli approfonditissimi che hanno tutti i crismi delle pubblicazioni scientifiche, quindi con una ricchissima parte bibliografica e di riferimenti che sono un ulteriore, secondo me, valore aggiunto a quello che può essere già il valore del lavoro svolto dagli storici, poiché consentono a tutti di capire dove sono state prese certe notizie, su cosa sono basate, ed è molto più bello godere delle notizie costruite così, piuttosto che di quelle nate dalla copia della copia della copia di un sito internet pubblicato anni fa in Russia e poi non più manutenuto. Non è nella lista dei link della settimana, ma magari l'aggiungo. Mi viene anche in mente che un'altra risorsa per chi ama tenere d'occhio le vicende dello spazio russo è una mailing list. Basta fare una ricerca con Google di FP Space, quindi Friends and Partners in Space, una antica mailing list aperta nella metà degli anni 90, che ancora ne ha l'aspetto peraltro, ma i cui contenuti sono molto preziosi, e ci sono parecchi giornalisti del settore che per il basso rumore e l'alta qualità del segnale bazzicano ancora lì. C'è il nostro Paolo Olivi, per esempio, che spesso quando ricerca materiale o ha ricercato materiale per i suoi libri chiedeva lì a varie persone anche di nazionalità russa, e c'è un dialogo esistente tra giornalisti americani e giornalisti russi, disponibile per tutti alla lettura. Aggiungerò poi postumo questo link della settimana, perché credo sia interessante.
Potete aprirlo anche con Mosaic, garantito.
Sì, credo proprio di sì.
Bene, ok, mi avete dato materiale per settimane, come se non avessi abbastanza cose da leggere. Grazie. Cosa ci rimane in scaletta? No, abbiamo ancora...
un linkone di Paolo, Mike.
Ah già. Vabbè, il primo era quello che hai appena menzionato, poi c'è... Ok, Paolo, ti lascio parlare.
Sì, torniamo dalla storia alla cronaca, perché pochi giorni fa, il 26 aprile del 2017, Samantha Cristoforetti ha compiuto 40 anni. È un compleanno con un traguardo simbolico, e vi propongo di festeggiarlo con un video che è stato realizzato alcuni anni fa, in particolare nel 2014, in occasione dell'ammissione di Samantha nella Hall of Fame dello Space Camp, quell'istituzione educativa americana che organizza corsi, attività divulgative sullo spazio per bambini e ragazzi. Samantha stessa ha frequentato questi corsi, questo corso, se non ricordo male, nel 1995, ed è diventata poi astronauta, e quindi le è stato dato questo onore di entrare nella Hall of Fame. Questo video ricostruisce la sua biografia mostrando molte foto dell'infanzia e dell'adolescenza di Samantha, in cui potete vederla per esempio da bambina, da neonata, mentre nei primi anni taglia una torta di compleanno, mentre fa le sue passeggiate, gite in montagna, mentre fa i compiti di scuola e poi successivamente nel suo percorso professionale di pilota militare. Quindi, rimanendo nell'ambito personale che abbiamo introdotto con l'intervista ad Andrea Comazzo, con queste foto Samantha così parla anche della sua vita privata. Le foto che ha dato per la realizzazione di questo video parla della sua vita privata, e sono molto curiose, molto belle da vedere, per conoscere anche un po' di più Samantha come persona, oltre che per i suoi aspetti professionali.
Grazie Paolo, ovviamente auguri a Samantha. E poi quiz della settimana. La settimana scorsa?
Chiedevamo chi ha esclamato: sarà anche stato un piccolo passo per Neil, ma per me è stato uno bello lungo, scendendo dalla scaletta sul suolo lunare. Hanno risposto in diversi, soprattutto su forum astronautico, e hanno risposto correttamente. È stato Pete Conrad in Apollo 12. Ma non è stato solo lui, in realtà. Ce n'è stato un altro, un certo Bruce McCandless, che ha ripreso la battuta di Neil Armstrong dicendo sarà stato un piccolo passo per lui, ma per me... cos'è che ha detto? ma per me è stato a hag of a big leap for me. È stato parecchio lungo. Ti ricordi quando è stato per caso non Apollo?
Parli di Apollo 12?
No, parlo di McCandless.
Negli anni 80, sicuramente negli anni 80.
È stato Bruce McCandless quello che era con lo zaino razzo,
esatto.
E si è allontanato dallo
shuttle. Era una missione del Challenger, ma non ricordo l'anno.
È stato nell'84, è stato quando ha indossato per la prima volta il Manned Maneuvering Unit, l'MMU, e ha ripreso questa citazione perché lui in realtà è stato il Capcom mentre Neil pronunciava la storica frase sulla Luna. Quindi la conosceva bene.
Mentre... davvero? Bruce McCandle era
sì,
il Capcom?
Il Capcom, sì.
Di Apollo 11?
Di okay. Apollo 11, sì. Durante la lunaggio. È lui che ha detto la famosa frase... grazie, qui c'era qualcuno che stava per diventare blu.
No. Non
forse
Bruce
era Charlie Duke.
Infatti.
Sì.
Penso che tra l'atterraggio e la prima EVA ci devono essere state ore e ore.
Sì, probabilmente McCandles è stato della EVA e Duke dell'atterraggio.
È stato il Capcom della prima attività extraveicolare. Sono ovviamente andato a cercarlo, non ho questa memoria.
Anche perché comunque... saresti stato in silenzio fino adesso a vederci struggle e poi...
Io.
Comunque a proposito dell'Astronauti Quiz, vorrei fare un ringraziamento davvero grande a Roberto Mastri, che ogni volta lo ripropone su forum astronautico. Lo commenta, insomma... invita a partecipare. Grazie.
Assolutamente.
Roberto.
E soprattutto il giovedì sera, quando io non riesco ad entrare su forum astronautico perché sto cercando di preparare anch'io la mia piccola parte di puntata, mi ricorda in chat se qualcuno ha risposto su forum astronautico. Magari qualcuno dell'ultimo minuto ha risposto e lui mi dice: ehi, guarda, qui c'è qualcuno che ha dato una risposta.
Alla fine, questa sera in video ci sono le nostre quattro facce, ma è come avere una backroom, una redazione intera, no? C'è chi pubblica gli articoli, c'è chi fa la parte di pubbliche relazioni o di gestione del quiz.
Anche di feedback tecnico, guardate che vi si vede, non vi si vede.
Siete brutti. No, sicuramente Roberto è questo one man band che è in grado di passare dal ruolo di articolista, tra l'altro tra i più prolifici, appunto all'animatore della nostra comunità, e siamo davvero contenti, e c'è un motivo per cui è stato aggiunto alla lista interna, insomma,
dell'animatore del villaggio turistico forum astronautico.
Esatto, lo immaginiamo con un bel megafono in Bermuda a urlare suggerimenti ai nostri visitatori.
Niente balli di gruppo, ma voli in formazione. Poi c'è l'agenda
settimana. Giusto. Quante missioni totali hanno fatto gli shuttle? Andiamo sul semplice per le
tu
ferie.
Tu dici da STS-1 a STS...
Ma non è così semplice la soluzione. Non sono poco più di 130, non lo so.
Adesso mi stai mettendo dei dubbi. Perché no. C'è tutta una questione numerica, tipo la 51L non è la 51esima, neanche la 51 più 50 in numeri romani.
No, esatto. Ma è così semplice.
Io la 48 invece in vita mi va abbastanza
una volta.
Bene
una volta.
Va bene, quando faremo un video per il compleanno di Marco con i video, con le immagini della sua infanzia, punteremo il momento in cui ha passato la 48. E poi c'è l'agenda astronautica che di solito Ricky espone, giusto per sgravare, è vero che si la mantiene per tutta la settimana, però questa volta mi sa che ti tocca, vero?
Sì, mi tocca.
Lasciatela mettere in primo piano, non Veronica, ma l'agenda. Mi avete colto per un attimo impreparato. Eccola, arriva, così Veronica, sottolineo i tuoi interventi con uno screen sharing, speriamo senza incastrare tutto come poco fa. Eccoci qui, pronti?
Allora, la settimana prossima è un pochino più piena rispetto a questa, perché abbiamo 3-4 eventi, in realtà non molti di più. Durante il fine settimana, sabato 29 e domenica 30, abbiamo lo Space Apps a Milano, che è un hackathon internazionale promosso dalla NASA, in cui ci si può mettere alla prova con delle sfide riguardanti il nostro pianeta e lo spazio, tutto relativo alle app. Si parla di robotica, di data visualization, hardware, design, molti altri concetti tecnologici. Poi, sempre sabato 29 aprile, alle 14.02, ci sarà un contatto ARIS con la Elementary School a Katerini, in Grecia. E il contattato sarà Fyodor Yurchikhin, l'astronauta addetto. Domenica 30 abbiamo finalmente il lancio del Falcon 9 con NROL 76, il solito payload classificato per il National Reconnaissance Office, che però, se non sbaglio, ha anche una patch, giusto? Ho intravisto qualcosa sul sito questa sera, sul forum.
Sì, è stata pubblicata la patch che ricorda degli esploratori americani Lewis e Clark.
Passiamo poi alla settimana prossima. Lunedì non c'è nulla, martedì neanche, mercoledì 3 maggio, oltre ad essere il compleanno di Alexander Gerst, ASI terrà un seminario a Roma dalle 15.30 alle 16.30, che si chiamerà Early Results from the Juno Mission at Jupiter, e saranno presentati i primi risultati delle misurazioni effettuate dalla sonda Juno. Giovedì 4...
Se dopo 2 anni dall'inizio della missione orbitale di Rosetta hanno analizzato il 5% dei dati, probabilmente gli early data di Juno sono lo 0,0001%, ma c'è già qualcosa di cui parlare.
Esatto, infatti sarebbe carino, se abitassi vicino sarebbe carino andare a dare un occhio. Se qualcuno di Roma ci faccia sapere se ci va. Giovedì 4 maggio è il compleanno di Maurizio Kelly. E poi...
3? No? Vedo 3 maggio io, Veronica.
3 maggio, Alexander Gerst.
Ah, perché è vero, ho capito. Hai messo il 4 maggio, ma alle 00 italiane sono le 22 UTC. Scusa, mi sono rimasto ingannato dall'ora assoluta che abbiamo sulla nostra timeline. Perdono.
Nessun problema, quindi il 4 maggio è il compleanno di Kelly. E poi ci saremo noi, ma durante la notte... Salute!
Sabotaggio in diretta.
Everybody's saying bless you, honey.
Durante la nostra puntata ci sarà il lancio del Koreasat 7 a bordo di un Ariane 5, a partire dalle 22:31.
Speriamo di sì. Non so se ne avevamo parlato degli scioperi a Kourou, ne avevamo annunciato in
più volte, sicuramente su Astronauti
sì,
News ne abbiamo parlato.
Qualche puntata fa anche.
Mi chiedo se riusciremo a mandarla in diretta, e se lo facessimo se è compatibile con la loro licenza, perché è un orario, un'occasione d'oro, dobbiamo indagare.
Mm-hmm, Ariane Space in realtà non è una cosa di ESA direttamente, quindi bisogna un attimo andare a vedere.
Esatto.
Ok, ad ogni modo volete scoprire se riusciremo a mandare in diretta il lancio, o se ne parleremo, se il lancio avrà luogo, se ci saranno altre agitazioni sindacali dei sindacati francesi. E non vi resta che sintonizzarvi su astronauticast.com/live il 4 di maggio 2017, tra 7 giorni esatti. e saremo qua a farvi compagnia. Chi saremo? Saremo io, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, e poi, come prima, da Verona,
Veronica Raimondini, da Verona. Oh, ho sbagliato, ho detto anche il cognome. Ciao, da Veronica, da Verona.
Oh, hai rotto la tua identità segreta.
Sì.
Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Marco Z da Darmstadt.
Esatto, Marco Z da Darmstadt vi saluta, si scusa per il glitch che sanno solo chi ci ha seguito in diretta, è andata giù tutta la baracca, ma se ci ascoltate in differita non avreste dovuto notare nessuna differenza, spero. Ci sentiamo la prossima settimana e restituisco la palla con un passaggio dietro la schiena al nostro storico host Michael S.
Ho giocato a basket per qualche anno, ma probabilmente quel passaggio l'avrei perso. Da parte mia è tutto, fino alla settimana prossima, ad Astra.